chiedevo soltanto se vi eravamo mancati, perché è passato un po' di tempo e beh, siamo qui, insomma, siamo tornati ragazzi, eh?
Siamo tornati!
Buonasera amici, bentornati, siete su Universo Parallelo, questo programma all'interno di radiofonica.com. Puntata 1, anno 2017, e lo facciamo alla grande con questo bel pezzo. Loro sono il The Who, questo bel pezzo si chiama...
Ciao Alex, come stai?
Tutto bene, si chiama Ciao Alex, come stai?
Sì, sì.
Wonderful Love Again, sono ancora gli Who in sottofondo per iniziare questo anno in compagnia nostra, in compagnia vostra, che spero che siate anche quest'anno sempre più numerosi, perché grazie a voi che noi ci gasiamo e continuiamo a fare questo universo parallelo.
Poi ci arriva la bolletta e paghiamo la bolletta, non il gas.
Sì, perché giustamente più siamo gasati più paghiamo.
Certo, giusto. Puntata 10.0.1 ragazzi, per quelli che
non ricominciamo come l'anno scorso, perché alla terza già avevo perso il conto.
È la punto 1. Ragazzi, siamo in compagnia del nostro carissimo amico Gianluca. Ciao Gianlu.
Ciao ragazzi, salve a tutti i radioascoltatori. Sono felicissimo di essere qui e di essere la prima puntata dell'anno.
Inauguri quello che è un universo parallelo.
Insomma, abbiamo iniziato l'anno con ottuso.
Gianluca Ottuso.
Buonasera a tutti.
Ai microfoni di Universo Parallelo. Questa sera, ragazzi, parleremo di tanta roba, tanta roba fra cinema, curiosità, analogie. Insomma, senti quanta roba.
Sono le analogie che...
Poi, finché sono Ana e non Anal, va bene.
Okay,
perfetto. Perché, sai, quelli sono un po' indigeni. Poi dipende.
Sì, sì, l'importante è che finiscono in IE.
Esatto.
Anal OGIE.
È preparato, ragazzi. Allora, buonasera e fateci sapere se vi siamo mancati, no? Collegatevi naturalmente a Facebook, cercate Chatta con Universo Parallelo e mettete i commenti appunto al nostro amico qui stasera, Gianluca Ottuso, e naturalmente anche al nostro carissimo Giulio Curti, Pippo, con l'hashtag Pippo Curtioneir. E naturalmente poi c'è il sottoscritto Alex Urbani.
Alex Italo Dance è uno dei suoi tanti hashtag.
Esatto, i pseudonimi. Mentre lo pseudonimo, so che ne abbiamo parlato, insomma, fuori onda, sì. Da stasera poi lo pubblichiamo. Io sto con Gianluca Ottuso.
Sì, io sto con Gianluca Ottuso. È assolutamente, diciamo così, inerente e molto di parte. Infatti, ragazzi, mi raccomando, con i vostri commenti siate buoni, siate
benevoli,
parsimoniosi. Ottuso non è così a caso, insomma, diciamo che è un marchio di fabbrica, quindi mi aspetto da voi tanta comprensione.
E tanto calore e amore.
Sì, soprattutto quello.
Ma visto, diciamo così, che l'hashtag pre-puntata era come facciamo per ascoltarvi, www.radiofonica.com, cliccate sia la pagina dove potrete vedere anche Gianluca Ottuso. Se poi non avete modo o non volete vederci perché reputate che non è il caso di vederci, potete solamente ascoltarci cliccando invece la casellina on air.
Bene, ha studiato.
Dall'anno scorso che non ci vediamo, in un anno sa quanto ho studiato?
Mamma mia ragazzi,
ho solo ripetuto per tutta la vita, quindi insomma non...
Tanto per rimanere in tema.
Però ci compensiamo, insomma. Bel contraltare.
Anche perché io e te ci conosciamo da poco, no?
Sì, da
saranno
circa 32 anni, hanno più, hanno meno, ma poca roba.
Insomma. Ma me, sono vecchio?
Mentre come 32 minuti.
Sì.
Però già è nato un feeling.
Sì, assolutamente.
Però già
sì.
È nato un feeling.
È già nato un
ragazzi,
solo,
queste cose fatele dopo in privata sede. Io
sì.
Adesso
sì.
Sarà una puntatona, come avete potuto capire, sia musicalmente parlando che perché è un grande ospite, avrà grandi argomenti da esporci.
Sì, da esporci. Sai che faccio io? Per tutta la puntata mi terrò sottofondo questa perché mi piace.
Ma infatti noi la mangiamo random.
We Don't Cool Again è un classico e... e ci sta sempre bene, insomma.
Sì, sì. È un po' come il prezzemolo?
No, avevo pensato più al cacio sui maccheroni, però...
Vedi, vedi, oh. Visto che siamo in orario di cena, Miranda!
Già, perché poi tu devi sapere che c'è un'usanza, no? Che Miranda? Verso Miranda è una nostra carissima ascoltatrice, ma di quelle proprio fan accanite.
Ah sì, ciao sì, Miranda!
Che tra l'altro è una grandissima cuoca.
Oh, caspita!
Perciò verso fine puntata, cioè sì, parliamo delle 21.20, 21.15, ci allieta delle fotografie dei suoi piatti su Facebook.
Ah, caspita!
E noi a quel punto abbiamo la rubrica
Acquolina in bocca.
Acquolina in bocca. Sì, 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 sì.
Invece che acqua in bocca, acquolina in bocca.
Acquolina in bocca.
Oppure Universo in cucina, gli abbiamo dato tanti titoli a questa rubrica.
Grande
però
Miranda.
Vedrai, vedrai.
Bene, bene, bene. Poi naturalmente ci sono tutti gli altri amici che si stanno connettendo anche in questo momento, che si connetteranno dopo. Molti sono dall'uscita da lavoro, sai com'è, no?
Certo.
Che cazzo fa? Metti la radio, metti radiofonica.com, Universo Parallelo, voilà. E abbiamo direttamente Gianluca Ottuso. Vedi, senti che presentazione. Ecco
qua,
perfetto.
Lo stacco era dovuto.
Eh beh, il minimo, minimo. Allora, benvenuto nel nostro Universo
grazie,
Parallelo.
Grazie,
che cazzo
grazie
di presentazione che abbiamo fatto,
sì,
ragazzi.
Sì, ha durato 40 minuti, però
sì,
giustamente.
No,
okay.
Giusto il tempo di,
finisce qui
di
Universo tu. Parallelo la prossima settimana. Ciao Alex, ciao Luca.
È stato bello,
piacere, ragazzi. Grazie.
Ci credevate, eh? Allora, innanzitutto partiamo dall'inizio,
sì.
Partiamo come si fa nelle belle famiglie. Allora,
uno.
Ci siamo conosciuti insomma da un po' di tempo,
sì, assolutamente.
Qualche cazzata insieme l'abbiamo fatta, no?
Anche troppe, tantissime.
Tanta roba.
Chissà quanti ancora ne faremo, quello è il diciamo così.
Me lo chiedo sempre anch'io.
Sì.
E sai, facendo le cazzate si fanno anche le cose serie, no?
Sì.
Come scherzando si dice la verità, sì. Solite cazzate. Vai. Per quello che riguarda il cinema, è una passione che, insomma, io so che tu c'hai già da...
Sì, da... Il memore tempore.
Il memore tempore, bella.
Bella questa,
questa
sì, mi è piaciuta.
E perché sì, comunque facevamo, insomma, vedevamo, insomma, vari film, li commentavamo,
sì,
facevamo le nostre cose per quando uno è piccolo, sai, passa del tempo, no, con gli amici, sì, e passa del tempo a fare, insomma, quelle cose che
i
sono...
Tre quarti della giornata, praticamente. Ma,
da quello che ho saputo dei vostri racconti, ci avevate due mezze fettine di pane con una fettina di prosciutto così,
sì,
giusto
sì, ma
per
quello
gradire, non
è quello,
no?
Ovulata, ti ricordi l'ovulata?
Sì.
Compravamo gli ovini Kinder, te
ah,
ricordi?
L'ovulata, no, avevo capito un'altra cosa. Sì, 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 adesso mi ricordo, sì, sì.
Compravamo i cosiddetti ovini Kinder, no? Lui e mio fratello mangiavano la cioccolata e io rivendevo le sorprese.
Eh sì, infatti lui era l'economo della...
Il commerciale della situazione.
Sì, il commerciale della situazione,
beh,
esatto,
così,
esatto.
Beh.
Sempre stato così, insomma. Vabbè, e tornando a noi, insomma, so che da tanto tempo, insomma, che ti piace questo argomento,
sì,
e diciamo il cinema in generale, ma ti sei, fra virgolette, poi specializzato in un certo modo. Adesso andremo per gradi,
sì,
no? Senti
sì,
quanto parlo tecnico,
sì,
stasera.
Sì, sì.
Non sembro io, vero?
Hai mangiato, no, una, hai mangiato una radio?
No, no, sembri tu, sembri tu.
Ecco,
conosco il tuo aspetto tecnico.
Ok, anche quello fisico, che è normale. Però...
No, vabbè, non vorrei passasse questo messaggio.
Comunque, vabbè,
lo conosco.
Tra poco ci collegheremo anche col nostro Alessandro Ticozzi, che sta all'altra
sì,
parte
ah,
del filo,
grande,
e
grande,
faremo una bella telefonata con lui e
sì,
sentiremo anche come è andato, insomma, il suo anno e se ci sono novità, perché tu devi sapere che è uno scrittore e
no,
ha scritto diverse cose interessanti e poi ce ne, guarda, non ti voglio svelare nulla, poi ti farò sentire direttamente
bene,
dalla sua voce quello che ha preparato.
Benissimo, un vero piacere.
E nel frattempo io vorrei farti sentire la nostra sigla, perché sai, la nostra sigla è la nostra sigla, vuoi
va
dire?
Bene.
Quindi
sentiamo
sigla.
La nostra sigla.
Se ce la facciamo. Se non ce la facciamo, la mettiamo dopo.
La mettiamo dopo, certo.
Io direi di metterla dopo.
Sì, perché comunque sia il bello della diretta è anche quello. Allora, la sigla. Quale potrebbe essere una sigla che tu vedi, visto che comunque ti piace il cinema e tutto
sì,
quanto, un qualcosa che ti potrebbe piacere?
Una sigla che mi potrebbe piacere, ma visto che parliamo comunque, parleremo anche di Tarantino, potremmo mettere una delle colonne sonore di Pulp Fiction.
Assolutamente no, Tarantino non c'è.
Ah, ma Tarantino
quindi
non c'è.
Si metterà Tarantino.
Ah, è perfetto, Tarantino non lo...
nostra sigla, insomma, è a Wi-Fi Ball. Basta, fine. E è la sigla di un telefilm che si chiama appunto A Wi-Fi Vo. Ti sì. piace come, come metrica, come suono?
Beh, assolutamente sì, è bella, insomma, allegra, brillante. E com'è che hai detto che si chiama?
Bastardo. No, no, in senso buono, naturalmente. Beh, certo, A Wi-Fi Vo. A Wi-Fi Vo.
Sì, sì, non diventerà la colonna sonora portante nella mia vita. Non...
Io me lo immaginavo, guarda, me lo immaginavo che lui avrebbe commentato così.
Nel frattempo, noi stiamo programmando il centralino per chiamare il nostro Alessandro Ticozzi.
Ah, benissimo.
Parlaci di come è iniziata questa tua avventura. Perché...
Del cinema, sì. Allora, io per quanto possa sembrare paradossale, quando ero bambino, la Rai dava dei film del genere che viene denominato Peplum. Che poi, insomma, ragazzi, sarebbe i vari film di Ercole, Sansone, Maciste. E niente, guardando questi film mi innamorai della magia del cinema perché mi rendevo conto della potenza dello stesso nel riuscire a rappresentare il mito greco e tutte le varie sfaccettature. Quindi da questi film qua, in particolare, se non mi ricordo male, il film che è stato per me, diciamo, la miccia, è stato Ercole alla conquista di Atlantide.
Bello, bello.
È un film di Cottafavi della fine degli anni 50, inizio 60, e quindi da lì mi sono appassionato a quest'arte del cinema e ho cominciato, insomma, a divorare cinema fino adesso e quindi ne raccolgo e ne raccoglierò per sempre le macerie, ma assolutamente con tanta passione.
Anche perché, più che macerie, io so che tu hai anche una discreta videoteca.
Sì.
Parliamo di VHS, tra parentesi.
Sì, no, mi sono svenato nella mia vita, spendendo tanti soldini, soprattutto in passato, quando ancora costavano, nel fare questa cineteca un po' in tutto, no? VHS, laserdisc addirittura, pellicole, wow. Super 8.
Laserdisc, 16... mi viene in mente un famoso gioco, vediamo se indovini qua.
Dragon Slayer.
Anche Space Ace.
Donkey Shot, eccetera, eccetera.
Anche di giochi, sarebbe poi di fare una puntata anche sui giochi.
Donkey Shot, c'era il videogioco laserdisc alla famosa discoteca, addio, sala giochi, che si chiamava Devil.
Ah sì, come no, su
c'era il mitico Don Quixote.
No, questo non me lo ricordavo il gioco, caspita, mi sono perso tanto. Però sì, Dragon Slayer assolutamente.
Ah, sì.
E noi avevamo, non so se ti ricordi,
certo,
anche la versione molto di serie Z, però fortissima, sul Commodore 64,
il C64,
che ci volevano dai 2-3 anni per caricarla.
Sì, perché ogni scena caricava il floppy disk.
Esatto.
Verissimo.
Peggio ancora la musica a sé. E niente,
mamma mia, ragazzi,
bei tempi.
Poi rifecero una cosa carina su Amiga, perché
sì.
poi fecero anche
Amiga 500,
due,
sì,
Amiga
sì.
500, che era il Time Warp, il famoso
Dragon Warp,
e aveva
noi.
Anche quella,
e quella, diciamo, che poteva un po' rassomigliare,
perché lui li aveva prima che uscivano in commercio, perché aveva i suoi agganci.
Avevo i miei agganci.
Questo, diciamo,
è
che
sta cosa,
diciamo,
ragazzi,
che questo è un po' come l'amante di musica che fa la sua collezione di vinili. Lui fa la sua collezione,
esatto,
diciamo,
anche
Super,
pensa che anche Cicciolina fa la collezione di vinili.
Sì.
Che puntata. No, dico la verità,
Sì, sì, sì,
nulla,
no,
di nuovo.
Anche lei non ha mai detto una bugia, assolutamente.
Vuoi dire sulla bocca di tutti?
Sì, assolutamente sì. Grande Cicciolina, veramente. Cioè, ci ha segnato...
Gli ho dedicato tanti anni della mia vita.
Sì,
Io ci porto gli occhiali per colpa sua.
Mi ricordo. Salutiamo Ilona Staller, che è veramente,
ciao,
insomma, cioè,
la prossima
incommensurabile. Tra l'altro, visto che me l'hai nominata, la Cicciolina, in arti Ilona Staller, non ha iniziato con il porno,
no,
assolutamente.
No. E nemmeno con la politica.
Nemmeno con la politica. Ha iniziato con un film insieme alla Gloria Guida, che...
è vero!
Che è stato il primo film della commedia sexy all'italiana, nella metà degli anni 70. Quindi il suo intento era quello di fare cinema, insomma. Poi invece non è riuscita in quel tipo di cinema e giustamente si è data al cinema a luci rosse.
E ha ripiegato.
Ha ripiegato.
I soldi.
Soldi. Senti, soldi a parte, no? Io vorrei farti conoscere il nostro Alessandro Ticozzi. Ale, buonasera.
Ciao. Buonasera, Alex. Buonasera, amici radioascoltatori. Buonasera Gianluca.
Ciao, piacere di conoscerti, ciao.
Piacere tutto mio. Oh,
grazie.
No, anche Moana Pozzi per esempio è una che ha fatto la stessa trafila, nel senso che negli anni 80 appunto, nei primi anni 80 aveva iniziato a fare qualche comparsata in qualche film.
Bellissimo.
Così, sicuramente da circuiti normali, quindi film più o meno seri, insomma,
sì.
Sia magari qualcosa più d'autore, sia commedie più commerciali, e poi insomma si è data al porno.
Esattamente, giustissimo, ha detto benissimo. C'è anche nei Pompieri con Lino Banfi, la Moana Pozzi.
Sì,
e anche in Benevanti Cretino, no?
Dei Pompieri. I Pompieri, Emissione Eroica, I Pompieri 2.
Esatto, perfetto, è verissimo.
Guarda che le sa tutte.
Alessandro Delobatti. Ciao Ale, intanto ti saluto anch'io.
Per quanto sia, diciamo, voglio dire, io le trovo commedie anche simpatiche, ma tutto sommato tutte uguali e piuttosto ripetitive. Ecco.
Certo, beh, come insomma, si fa nei film.
Assolutamente sì. Non è certo quello la migliore espressione della commedia all'italiana, su questo non ci piove.
Sì, infatti, quella chiaramente, non so, i Risi, i Monicelli viaggiano su tutt'altro livello.
Senza
tra l'altro, l'anno scorso avevo pubblicato anche un saggio su Mario Monicelli,
sì.
Ci vorrebbe la rivoluzione, proprio in cui ho cercato di rileggere in taglio politico appunto le sue opere più significative, richiamandomi alle sue come posso dire alle sue ultime uscite pubbliche appunto nel corso dei suoi ultimi mesi di vita 7 anni fa. Infatti il titolo riprende l'espressione che lui ha utilizzato da Santoro, no? Per una notte, e poi invece quest'anno ho pubblicato un saggio intitolato Dino Risi, l'Italia in analisi, che è il mio ultimo libro sinora uscito appunto. Io con questo ne ho pubblicati 11 in tutto.
Ah, complimenti. Beh, sai,
questo saggio Dino Risi, l'Italia in analisi, insomma, in questo saggio ho voluto omaggiare invece sin dal titolo l'originaria vocazione psichiatrica di Dino Risi. Appunto Dino Risi era laureato in medicina, specializzato in psichiatria, da ragazzo ha anche fatto il tirocinio al manicomio di Voghera prima di decidere di dedicarsi al cinema, ecco, e quindi ho riletto ho inteso questo titolo in due modi. Nella prima parte del libro, Italia in analisi, perché appunto ha proposto un'analisi della società italiana degli anni della ricostruzione, del boom, quindi gli anni, non so, dei poveri ma belli, del sorpasso, dei mostri, e poi a partire da Profumo di donna, però
bellissimo,
circa dalla metà degli anni 70
con Gassman. Con Gassman, dico.
Sì, ma Gassman ha interpretato quasi tutti i suoi film.
Sì, no.
È il suo attore feticcio. E a partire da Profumo di donna, quindi analisi invece dei meandri della mente umana che appunto negli anni andando dai 60 anni in poi, diciamo, secondo me quella vena gli ha permesso di realizzare le sue opere più ispirate di quegli anni.
E non ci piove, assolutamente. Guarda, comunque anch'io sono un fan di Monicelli e di Risi, quindi...
Monicelli l'ho anche intervistato 2 volte.
Ah, caspita.
Sì, ma io ne ho intervistati tantissimi. Ci ho fatto anche 2 volumi dell'Inviato dalla Rete. Appunto, l'Inviato dalla Rete è uscito 4 anni fa e l'Inviato dalla Rete 2 è uscito 2 anni fa.
Ah, benissimo.
Il primo con prefazione di Enrico Vaime, il secondo di Pino Strabioli, e sono 2 volumi che raccolgono quasi tutti i miei articoli e interviste precedentemente uscite online negli anni scorsi.
Oh, tanto di cappello, caspita.
Bene, avrete capito che sarà una puntata interessante.
Insomma. Credevo che Alex ti avesse già detto qualcosa di me.
A me piace andare a braccio, cioè... a spalla così veloce.
Sorpresa, quindi.
Sì, esatto. L'effetto improvisation che fa parte di lui da sempre, caro amico mio, quindi non...
Ormai sono 5 anni che ci conosciamo, insomma, quando ho iniziato a essere ospite fisso in questa trasmissione. Diciamo che magari così giustamente tiene anche più... alzata, ecco, l'attenzione dei radioascoltatori.
Sì, assolutamente sì, e anche di chi sta qui in radio alza l'attenzione.
Sì,
però è una bella cosa, perché
come
tiene...
te in questo caso.
Sì, no, scusami, non ho capito.
No, dicevo, dell'ospite, sì, come sì, te in questo
sì,
caso.
Sì, esatto, cioè, insomma, però è bello perché ravviva e quindi tutto quello che è improvvisato è sicuramente...
Sono pienamente d'accordo.
Capito, è più sicuramente reale e più passionale, quindi va bene così.
Bene, bene, bene. Allora, Ale, rimani sempre in contatto con noi perché poi, insomma, se vuoi intervenire tu basta che mi mandi un messaggio come al solito e io ti richiamo prontamente.
Ok.
A fra poco.
Ciao, a dopo.
Ciao, Ale. Buona serata. Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Beh, avrete capito appunto che insomma sì. Il nostro inviato alla rete sa bene di che cosa
è preparato, però
direi ragazzi
cioè, bella cosa
no, non gli sfugge
io
nulla.
Io intanto bevo
alla salute, alla salute.
Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will ever own the mine. Nobody.
Se ne vogliamo parlare?
Beh, su Hendrix veramente finiremo a Natale prossimo di parlarne.
Ma noi guarda, di tempo ce ne abbiamo perché
sì,
le 21:30, ma mica abbiamo specificato di che giorno.
Beh, Hendrix è stata la chitarra rock, cioè non... E a diversi film hanno usato le sue musiche per farne la colonna sonora. Uno è stato quello di Bertolucci, molto bello, un altro anche Verdone con Maledetto il giorno che ti ho incontrato, se non mi sbaglio, con la Bui, tutto incentrato,
Margherita Bui, sì.
tutto incentrato su Hendrix, su questa famosa intervista a Hendrix poi mancata perché lei non mette il microfono, insomma succede un delirio.
Addirittura, però, addirittura lì parliamo, parliamo di una cosa, perché a me piace quel chitarrista, la prima frase che dice quando lui praticamente finisce di condurre la trasmissione, che dice la prossima settimana parleremo di Yngwie Malmsteen, grandissimo, per cui io mi ricordo sto inizio proprio perché comunque parlavano di un grande chitarrista e poi sì, effettivamente viene tutto improntato su Jimi Hendrix.
Però Hendrix, voglio dire, è il padre del rock moderno, insomma, quindi non su Hendrix veramente ci sarebbe tanto da dire,
tanta roba veramente.
E,
per quello che riguarda, diciamo, per quello che riguarda, diciamo, il cinema, no? Abbiamo detto che avevi iniziato in quel modo, la passione ce l'hai sempre avuta.
Ce l'ho sempre avuta, sì.
Ma che cos'è stata quella cosa che ti ha permesso di dire voglio fare sta cosa, mi piace, voglio dedicarci del tempo in più rispetto a quello che è una o un'altra cosa
mia? Io la mia passione smodata nel recuperare film, nel guardarli, poi mi ha portato nel corso degli anni a diventare proiezionista di cabina cinematografica, tecnico impianti cinema, e poi ho cominciato a fare un po', diciamo, in maniera così, diciamo, come diletto, il critico cinematografico, e quindi insomma scrivere su un giornale, a organizzare qualche cineforum, dove ho abbinato un po' la parte tecnica e la parte, diciamo così, teorica, per quello che ho fatto, insomma. Ma ecco, è una passione, quindi come tutte le passioni va vissuta come estensione della propria personalità, e questo è importante per qualunque passione ognuno di noi ha, e per me il cinema lo è stato da sempre, e tu ne sai qualcosa, Alessandro.
Sono d'accordo.
E ci tengo a dire una cosa, c'è cinema e cinema, no? Come diceva prima il nostro amico radioascoltatore
Alessandro,
il nostro inviato dalla rete Alessandro Ticozzi. Però il cinema è importante tutto, sia che sia di serie A o che sia di serie Z. Quello che conta è sicuramente il parere dei grandi critici, ma quello che conta di più è sempre il parere della gente in sala, del pubblico. Quindi possiamo parlare sia di un grande film, che può essere un film di Fellini o può essere un film di Spielberg, ma possiamo parlare anche di un film di Nando Cicero, di un trash all'italiana. Il cinema ha un suo senso in tutto, è ovvio che è fatto di generi, sottogeneri, e ognuno di loro ha la propria valenza e il proprio contesto sul quale viene proiettato, discusso e quant'altro. Però il cinema è importante tutto, è un po' come la musica. Non esiste soltanto Beethoven, esiste anche Albano e Romina, con tutto il rispetto di Albano e Romina, è un po' come dire.
Però stiamo parlando dei due, diciamo così, dei due poli opposti, certo, no?
Sì, esatto, per dire per quanto sia importante questo tipo di arte. E niente, a me il cinema piace tutto, ovviamente prediligo determinati generi, determinato cinema d'autore, però non disdegno neanche i trash movie, e quindi
è un po', scusa che ti interrompo,
sì,
è un po' la richiesta che fa il mercato di sapere un po' tutto, e proprio a te piace essere informato su un po' tutto?
A me piace essere informato un po' tutto perché amo il cinema. Poi il mercato ha la sua importanza, perché se vengono fatti tanti cinepanettoni, ahimè, a Natale, un motivo c'è, perché comunque il cinema è industria, comunque il cinema deve essere in cassa al botteghino, e quindi insomma ha senso di esistere anche quel cinema lì, anche se poi, ecco, ripeto, il grande cinema è un'altra cosa, però tutto ha un senso nell'industria l'industria cinema.
E invece, per quanto riguarda tutti questi remake che negli ultimi anni stanno spopolando le sale cinematografiche,
sì,
tu che cosa ne pensi? Cioè, è giusto riproporre, diciamo così, la stessa minestra, magari riscaldata in modi diversi, però fondamentalmente il titolo è lo stesso, le trame sono le stesse, oppure magari tu sei più del tipo era meglio lasciare le cose come stavano magari 20 anni fa e non riproporre la stessa cosa? Questa mi viene,
allora,
è la prima volta che lo chiedo a un critico cinematografico.
Guarda, allora, innanzitutto questa è una domanda molto pertinente e aggiungo intelligente. Allora, i remake nella storia del cinema sono sempre stati fatti. Diceva Fritz Lang, che era il più grande regista
sì,
di espressionista tedesco, che i film, i grandi film sono già stati fatti, tutto sta nel rifarli nel corso degli anni.
Un po' come i remix per la musica.
Sì, ora, molto spesso però, come hai detto tu, questi remake non reggono assolutamente il paragone con l'originale. Innanzitutto un remake, a mio avviso, andrebbe fatto dopo una certa parabola temporale, cioè tipo 40, 50 anni, 30...
Total Recall, per capirci.
Quello era meglio se non lo rifacevano.
Ecco, vedi,
perché la l'originale di Paul Verhoeven è tutt'altra storia.
Direi.
Comunque è importante rifarlo, perché per quanto riguarda l'industria cinema, un grande film che ha avuto un successo al botteghino enorme... viene rifatto per diversi motivi. Uno, per cercare di riportarlo al contesto storico con i giusti effetti speciali, il trattare in maniera romanzata rispetto al contesto storico odierno, ma viene rifatto proprio anche per l'incasso al botteghino. È stato rifatto anche Ben-Hur, capolavoro indiscusso del cinema.
Ma 5.000 comparse al computer è facile, ma quando c'erano davvero...
Esatto, giusta osservazione. Il problema di questi film che rifanno oggi è che si avvalgono troppo degli effetti speciali che non sono il sale del cinema. Sono importanti, ma non sono il sale del cinema. Il sale del cinema è il soggetto, è la sceneggiatura, è la regia, è il montaggio e quant'altro. E questi remake di oggi puntano troppo sugli effetti speciali, che molto spesso non sono artigianali e fatti veramente con tanto sforzo come una volta, ma sono tutti semplificati dal computer. E tu hai fatto un ottimo esempio, no? Perché queste comparse
parlando
qui,
di Ben-Hur.
Parlando di Ben-Hur, è vero che quelli erano anche gli anni dove c'era una produzione che permetteva assolutamente anche...
sì, vero anche questo.
È vero anche questo. Però ecco, insomma, i remake vanno rifatti, perché è importante rifarli, però vanno rifatti bene, e vanno rifatti soprattutto quando ne si sente la mancanza di rifarli, perché sono passati tanti anni.
devo dire che insomma si sente l'impronta di Moroder in questi suoni, eh?
Sì, senti
che roba.
Si sente.
Beh, ti sono arrivati dei saluti, no?
Sì.
Mi è arrivato un messaggio che dice:
sì.
Ciao Alex, puoi salutarmi Gianluca? Eccoci
sì.
qua.
Ciao.
Sono suo cugino Vincenzo, digli che è troppo competente di cinema.
Sì, no, vabbè, ma questa è di parte. Ciao cugino caro Vincenzo da Napoli, da Napoli. Da Napoli.
Salutiamo
Napoli.
La bella Napoli,
la
ragazzi.
La
che...
bella Napoli,
la grande
assolutamente.
Napoli.
Sì, sì, Napoli. Napoli è Napoli.
E... molto molto bene.
È di parte, mio cugino l'ho pagato.
E Napoli, e Napoli cinematograficamente parlando è Napoli,
ah,
anche
sì,
quello
sì.
Perché
ah,
insomma,
sì.
tu oltre che essere un esperto vieni da un posto dove il cinema insomma ha fatto la sua parte da leone, perché...
sì, Napoli come Roma è stata da sempre teatro di scena del cinema,
dal grande Antonio De Curtis in poi,
in arte Totò, esattamente. Beh, allora gli esempi sono innumerevoli per quanto riguarda Totò. Parlare di Napoli come teatro di scena per quanto riguarda Totò, basta pensare a L'Oro di Napoli o anche altri film con Edoardo, Napoli Milionaria, che poi comunque sono trasposizioni dal teatrale al cinema, o tantissimi altri film. Per esempio un personaggio, un grande filosofo che ha parlato di Napoli attraverso un film importantissimo, e così parlò Bella Vista, Il mistero di Bella Vista, dove ecco Napoli viene raccontata, soprattutto la Napoli degli anni Ottanta, in un certo modo, ma c'è anche la Napoli di Jack Lemmon e Mastroianni, Maccheroni, che è un film bellissimo, c'è la Napoli di Sofia Loren,
ma guarda, c'è anche la Napoli fondamentalmente di Nino D'Angelo, perché comunque
sì.
tutti lo canzonano nel senso D'Angelo,
sì.
però avevano un senso anche quei film, perché comunque erano i musicarelli, famosi chiamati così musicarelli.
Allora
no?
guarda, hai aperto un vaso.
Lo sapete,
allora,
io
no,
te
perché,
ci siamo capiti.
No, perché ti spiego. Allora, è sicuramente trash, perché poi dobbiamo ricordare anche Merola, se ricordiamo
sì,
D'Angelo. Sicuramente...
O Zappatore.
O Zappatore. Sicuramente è stato un fenomeno, come dicevo prima, il cinema è anche questo, anche la serie Z, con tutto rispetto per il cinema di Nino D'Angelo, che ha avuto un grosso riscontro. Se andiamo a guardare gli incassi del botteghino dell'82, faccio per dire, al primo posto c'è E.T. di Spielberg, e al secondo c'è Nugginza e la maglietta
di
Nino. Cioè, quindi, ma negli incassi nazionali,
appunto,
anche perché
infatti,
erano film che da Napoli in giù vendevano moltissimo. Ed erano film dove c'erano anche dei caratteristi comprimari come Enzo Cannavale, Bombolo, che erano già famosi di suo e quant'altro. Però anche quella è Napoli, anche quella è Napoli. Prima la parabola di Merola con tutta la sceneggiata, e poi l'inizio del neomelodico con D'Angelo, dove ancora diciamo era tra virgolette accettabile per non perdersi poi
la Napoli di Nanni Loi, ci fa presente Alessandro,
esatto, la Napoli di Nanni Loi, esatto, la Napoli di Nanni Loi,
le quattro stagioni di
delle
Napoli,
quattro giornate
Caffè
di
Express,
Napoli,
delle
manda quattro
Piccone.
Giornate di Napoli di Mi manda Piccone, di Caffè Express, del famoso accelerato Napoli Battipaglia, e Ticozzi è un grande, vedo che ma tantissime altre Napoli, fino ad arrivare, ahimè, anche a dei grandi esempi cinematografici della Napoli oggi di Gomorra,
sì.
E o alla Napoli di Martone, L'imbalsamatore, insomma, una Napoli, ahimè, diciamo così, nuda e cruda. E quindi insomma Napoli è stata da sempre teatro di scena e lo sarà per sempre.
Che poi forse ultimamente se ne è fatto anche troppo, forse un calderone di questa Napoli di Gomorra,
sì,
nel senso che purtroppo si è un po' dimenticato ultimamente, adesso correggimi se sbaglio,
no.
Però si è dimenticato la bellezza di Napoli, come mare, come voglio dire
sì.
i posti più belli, le isole più belle, Capri, Ischia, Procida, eccetera, e si sta invece purtroppo incalzando, secondo me,
sì.
troppo sul fatto della Napoli criminale.
Esattamente.
La sminuisce forse.
La sminuisce sicuramente, diciamo che il filone è fin troppo trattato e quindi non dà un giusto lustro a Napoli, perché Napoli non è soltanto quello, anzi Napoli soprattutto è quello che si diceva prima, insomma, voglio dire, Napoli è gioia, Napoli è vita, Napoli è una città viva, Napoli è una città che ha i suoi problemi come tutte le grandi città d'Italia, però non è assolutamente incentrata sulla camorra e su tutto quello che ne concerne. No. È anche quello, ed è importante testimoniarlo al cinema come hanno fatto questi importanti registi.
Ma però... con le dovute maniere, con i dovuti canoni, sì, cioè nel esatto. senso non dover per forza spingere troppo questo lato di Napoli.
Vediamo se la riconosci.
No, mi trovi impreparato. Che è uscito all'improvviso? Ma che cosa è
questo? Vediamo se la riconosci.
Ma no, ma questo è un neomelodico, no?
È un neomelodico napoletano.
No, è un neomelodico che non so chi sia, scusatemi, tutti i miei amici napoletani. Non lo posso avere. Certo che dopo Hendrix è un po' un pugno nello stomaco.
Volevo essere spiritoso, perché comunque sia, ce ne sono talmente tante che non puoi sceglierne una. Allora, che fai? La butti sullo scherzo, eccola là. No, a parte gli scherzi, che le cose sono serie. Qui ci chiedono anche che tu devi ballare, ti vogliono vedere ballare.
No, ballare non, ragazzi, non... La prossima volta, quando faremo la diretta dalla discoteca, proverò a fare il Tony Manero della situazione. Qui non mi dispiace, ragazzi, vorrei accontentarvi di tutto, ma non posso, è una questione di spazi.
Bene, e proseguendo, insomma, io ho visto anche un bellissimo pezzo, tra l'altro, no?
Sì.
Che ecco. Lei si chiama Esha.
Sì.
Il pezzo che l'hai scelto, come sì. mai questo pezzo? Una curiosità mia.
Allora, no, ti spiego subito, Ale. Allora, io ero innamorato di Donna Summer, no? Regina e madrina della disco dance anni 70 americana. Il suo contraltare indiano era Asha Putli, che in Italia ebbe un successo enorme con The Davis is Loose, no? Ed era bellissima. Questa ninfa indiana che faceva questa disco music di un certo stampo, e ha fatto anche lei del cinema, tra l'altro sta in un film di Bruno Corbucci con il grande Thomas Mila e Enzo Cannavale, che è Squadra Antigangster, quindi ha fatto anche delle piccole comparse da caratterista al cinema, e questo è il pezzo.
All day by singing the blues, dine him all night by drinking the blues. Oh, the devil is loose, oh, the devil is loose, go and get him. Be in town while paying his dues. Make him an offer that he can't refuse. You can
bella, ragazzi, ti sono arrivati molti complimenti, sì, per la scelta di questo, sì, e degli, sì, altri pezzi.
Lascia putri, tra l'altro io ne ero innamoratissimo, e una volta ebbi una ragazza per 5 anni che gli assomigliava, io secondo me mi ero innamorato per quello.
Se comunque ti sta ascoltando, te la sei giocata.
No, da moca ma la sono giocata. Voglio dire, non, no, vabbè,
gli amori ritorno, poi non è niente.
Sì, sì, no, no, a me poi me ne sono tornati tanti, no, no, ma per carità.
A proposito di Bombolo, no, sì, mi veniva in mente, perché tu hai nominato due personaggi che comunque sono un connubio, nel senso, sì, hai nominato Thomas Millian e Bombolo.
Sì.
Per i più Bombolo era quello che, diciamo, sì, così, faceva un po' il criminale nei Monnezza.
Sì, sì, e Venticello, sì.
Venticello.
Bertarelli Franco detto Venticello, sì.
E che poi dopo in Monnezza aveva fatto anche tutti gli ispettori Nico Girardi, perché lui comunque da delinquente, no, diventa...
Sì, esatto, giustissimo. Beh, quello è un filone del cinema. Thomas Millian ha fatto la sua grande fortuna in Italia, anche se era un grande attore, veniva dall'Actor Studio e aveva lavorato con importanti registi. E poi passò al western all'italiana e poi finì il filone del western all'italiana, il grande western all'italiana, iniziò quello del poliziottesco, quindi lo iniziò in maniera seria. Dove grazie a Lenzi incominciò a interpretare anche il personaggio di Monnezza.
Mi aiuti su un titolo, perché io ho visto un film una volta su questi canali tipo Rai 4 che, sì, la notte fanno dei bei film,
sì,
La banda
La banda del Gobbo,
bellissimo,
no, sì, assolutamente, sì.
Dove lui comunque sì aveva quel romanesco un po' così, però era un, sì, film serissimo,
serissimo,
tra l'altro
era
anche
Lenzi,
male, perché
di
lui mi pare che muore in un incidente con una Citroen DS,
no? Assolutamente sì, alla fine del film, perché il gatto nero fa uscire fuori di strada, sì, il Gobbo,
sì, sì, sì,
e la gobba non gli serve sicuramente per salvarsi da una mera e mesta fine. Sì, gran bel film. Era il poliziottesco anni 70. Nel poliziottesco c'era anche Napoli violenta. Prima parlavamo di Napoli, no? Nelle sue varie sfaccettature. Napoli violenta. Quello è un filone che è andato moltissimo, quello del poliziottesco all'italiana. E niente. E noi abbiamo un regista importantissimo, contemporaneo, molto gettonato, che è Quentin Tarantino, che ha costruito la sua fortuna rivisitando tutto questo cinema di genere, ovviamente non soltanto il nostro italiano, anche il Chambara movie, quindi il cappa e spada giapponese, arti marziali giapponese e tanti altri generi, dove lui ha fatto scuola ed è diventato il regista che tutti quanti noi conosciamo. Perché lui era un grande appassionato di cinema, da ragazzo lavorava in questa videoteca e grazie anche a questa videoteca si è potuto, insomma, sparare endovene di cinema di tutti i generi e poi ha avuto la grande occasione, perché era bravissimo a scrivere, quindi scriveva sceneggiature e soggetti. E da lì è diventato famoso, perché incominciò a lavorare con Oliver Stone, fino a che arrivò a diventare regista con la sua prima opera prima, che sono Le Iene. Però nel suo cinema c'è sempre un ipermaxi citazionismo, e il citazionismo è sempre riconducibile a questo cinema che noi abbiamo raccontato adesso, quindi il poliziottesco o l'arti marziali o il western. E quindi ecco, Tarantino ha dimostrato che innanzitutto una grande passione per il cinema e sotto tutte le sue forme può portare a un successo, perché saperne di cinema è molto molto importante per uno che voglia intraprendere questa strada. Non parlo tanto di me, ma parlo, ecco, insomma, anche di regista, aiuto regista. E Tarantino veramente è un bacino dal quale accingere, perché lui conosce tutto il cinema dalla serie A alla serie Z, come ci dicevamo prima,
e ne fa uso
assolutamente, sì, e in tutti i suoi film ci sono dei richiami o dei rimandi più o meno riconducibili o al grande cinema oppure al grande cinema di genere. Pulp Fiction, per esempio, un film che nel 93, se non erro, ha praticamente sbancato i botteghini ed è stato uno dei successi planetari come evento sociologico più importante forse degli ultimi 25 anni.
Beh, sì, sì,
la,
sì,
stessa colonna sonora vendette milioni e milioni di dischi e CD. E Pulp Fiction non è altro che, diciamo così, la versione tarantiniana del genere gangster movie.
Qui c'è una domanda, quanto può influire la colonna sonora per l'incasso e per, diciamo così, il successo di un film? Oppure al contrario è il film che poi promuove la colonna sonora e fa, diciamo così, lievitare le vendite dei vari interpreti di quella colonna?
Questa è una domanda pertinente e intelligente con quella che
guarda,
hai fatto.
Aspetta,
prima.
Adesso tu
è sul pertinente che ci siamo fermati.
Mi hai fatto la domanda, io farei così, guarda, una cosa di questo tipo.
Ah, sì, no? Sì. Te l'appoggio tutta.
Bende Park.
Scena epica, tra l'altro, e damn, no, come si dice all'inglese,
sì,
soundtrack.
Sì, damn.
Fantastico, Pulp Fiction, bel film.
Un film che ha spaccato in due il mondo del cinema. E la genialità, le varie genialità che ci sono in quel film, una è il fatto che lui scomponga il film in maniera temporale non esatta. Quindi una sorta di anagramma temporale dove alla fine del film sta nella mente dello spettatore ricomporre i vari pezzi nella giusta cronologia temporale. Un gran bel film, e rimarrà, è rimasto da subito negli annali del cinema il balletto tra la Uma Thurman, una delle diciamo così muse ispiratrici del regista, e del grande Travolta, che tra l'altro con questo film ritornò a dir poco in auge, perché dopo tanti anni di cinema di sottobosco, dai tempi di Grease, La febbre del sabato sera o Steven Alive, sì, aveva lavorato ancora nel cinema ma con poco successo. Con questo film, con Pulp Fiction, si rilanciò alla grande nel mondo dello star system, e il balletto tra la Thurman e Travolta è qualcosa di eccezionale, tra l'altro sulle musiche di un famoso twist di Chuck Berry, ed è un po' l'eroina che incontra la cocaina, in quanto i due erano nel film due consumatori più che abituali di queste potenti droghe, ognuno, diciamo, sotto l'effetto uno dell'eroina e l'altro della cocaina, e si inventano questo ballo in questo locale fantastico anni 50, e tra le tante cose del film un grande cast. Ecco, questa è un'altra cosa di Tarantino, che la scelta sempre di un grande cast. Poi nei film di Tarantino c'è tanto gore, tanto splatter, c'è che nei gerghi tecnici vuol dire mattanza, tanto sangue, tanta truculenza, e anche quella
crudità.
Come ha detto
la nostra amica Miranda.
Bello,
anche quella è diciamo l'esasperazione del, anche a livello citazionistico, di un certo cinema di genere. La colonna sonora. Ora, la colonna sonora è sempre importantissima. Basta pensare a un film di Dario Argento senza sentirlo muto, senza la colonna sonora dei Goblin non rende. Le cose sono più univoche. È importante la colonna sonora per la riuscita di un film, ed è importante il film, il successo del film, per la vendita
al
botteghino e per la vendita poi dei CD della colonna sonora.
Guarda, io il nostro Alessandro, che ha detto, guarda, ho delle cose che volevo dire. Ale?
Ah, sentiamo. Ciao.
No, ci tenevo a intervenire, insomma, perché vabbè, diciamo, forse io sono un po' di parte in questo, però cerco anche di esprimermi in modo piuttosto oggettivo. Okay. Ecco, io sono sincero, non amo il cinema di Tarantino e soci, cioè Robert Rodriguez, Ilario Roth, ancora meno sa, che sono un tipo anche facilmente impressionabile, quindi tutta quella violenza, tutto quel sangue fino a se stesso,
fastidio,
cioè come spettatore
certo.
Mi infastidisce.
Certo, capisco.
A pelle, ma... cioè io, e poi io tra l'altro devo dire anche più... In senso più ampio, ecco, io non sono un amante del cinema di genere, ecco, io trovo ad esempio che il cinema di genere italiano, soprattutto negli anni 70, abbia fatto davvero del male alla nostra produzione cinematografica, ecco, e abbia preparato il terreno per quello che è stato il declino del nostro cinema a partire dal decennio successivo. Negli anni 80 e 90 il cinema italiano è andato incontro a un declino pazzesco, insomma non è stata quella l'unica causa, è stata certo. Una delle cause, cioè, però chiaramente non è che posso mettermi a parlare di tutte le cause che a parer mio ci sono state, insomma, perché sennò faremo veramente notte, ecco. Dagli anni 2000, quindi dal decennio scorso, ecco, a parer mio c'è stata una leggera ripresa, però ecco,
sono
io
pienamente
non amo il cinema, non amo, cioè io forse sono di parte perché sono
no,
anche...
ma ti ho capito, ti sei spiegato benissimo, a te ti piace il cinema classico, il neorealismo...
No, allora, io sono per il cinema medio-alto.
Certo, no, ma guarda, non si discute...
Medio-alto, nel senso, io personalmente non sono un patito di quelli... di quei registi, come posso dire, molto autoreferenziali,
sì.
Molto autoriali, insomma, però voglio dire, sanno anche fare il cinema, lo sanno fare molto bene, allo stesso tempo non amo appunto il cinema cosiddetto trash, ecco.
Certo.
Ad esempio anche Thomas Millian, io lo apprezzo molto nel cinema d'autore dei primi anni 60,
primi anni
quando
60,
ha lavorato
sì.
No, con Bolognini,
esatto,
con Vadelli,
sì.
Con Vancini, con Visconti,
Vancini,
con Giannetti.
Sì, hai ragione, Luchino Visconti, hai ragione, no, non posso darti torto.
Sì, in uno sketch di Boccaccio 70, no?
Sì,
il lavoro
sì.
Dove lui recita in coppia con Romy Schneider, tra
sì,
l'altro.
Sì, sì, esatto, sì, sì.
Poi lui tra l'altro, quando c'è stato il declino, ha iniziato a esserci il declino del cinema di genere, di cui è diventato uno dei protagonisti capisaldi,
sì.
Tra fine anni 70 e i primi anni 80 è tornato anche ai suoi iniziali impegni drammatici,
sì.
Partecipando alla Luna di Bertolucci,
sì.
E a Identificazione di una donna di Antonioni.
Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
Che però anche lì è un cinema troppo intellettualistico, ecco, non...
No,
cioè, un cinema, voglio dire, che parla della società che ci circonda, che siano commedie o che siano drammi, per, appunto con un linguaggio accessibile alle più vaste platee, ecco.
Sì, no, vabbè, allora, di nicchia.
E poi chiaramente apprezzo anche l'umiltà di Thomas Millian, comunque, che quando è tramontata definitivamente la stagione d'oro del cinema di genere italiano a metà anni 80,
sì.
È tornato negli Stati Uniti e ha incominciato praticamente da zero con piccole caratterizzazioni.
È verissimo.
Però, cioè, quelle ad esempio in JFK, un caso ancora aperto,
sì,
di Oliver Stone,
sì,
e
sì.
Soprattutto in Traffic di Soderbergh,
sì,
si ricordano?
Sì, sì, sì.
Il corrotto generale Salazar.
Sì, sì.
È vero,
sì,
è vero.
No, assolutamente, guarda, hai ragione. E poi quelli sono stati gli ultimi suoi lavori, se non mi ricordo male, perché poi si è fatto.
È tornato in Italia 7 anni fa,
sì,
per
visto l'intervista, sì,
la fiction Roma Nuda di Giuseppe Ferrari.
Sì, no, sì, mi ricordo.
Che era un omaggio proprio a quel cinema poliziesco, però quello più serio, insomma.
Sì.
Tipo Milano odia la polizia, un può sparare.
Quello comunque era di Lenzi, Quello comunque era di Lenzi, il film, Milano odia la polizia, non può sparare.
Sì, lo so.
Quello è un bel film, sì, hai ragione comunque.
Sì, ma siamo
serio.
Sempre sul cinema di genere.
Siamo sempre sul cinema di genere, sì.
Io
però...
non lo apprezzo, purtroppo qua io sono di parte.
Comunque sì.
Mi rendo conto. E Roma Nuda comunque è stato l'ultimo lavoro di Giuseppe Ferrara, una
sì.
miniserie televisiva che tra l'altro poi per problemi di diritti non è più stata trasmessa, pur essendo stata conclusa.
Ah, ecco, vedi? No, questo non lo sapevo. Complimenti, guarda, Alessandro, sei veramente forte, è un piacere interscambiare con te.
Poi magari vi scambiate anche i contatti, così.
Sì, anzi, rimanere. Guarda, sì, sicuramente. Così
ci scambiamo anche la notizia su Facebook.
Io seguo te e tu segui me, insomma. Io... Bene, bene, sì, veramente, sei veramente.
No, mi piace, ho voluto essere sincero, però ho cercato anche, pur magari essendo di parte, esprimendo giudizi di pancia, però di. Se vogliamo esprimere la mia opinione, però da un punto di vista, da una posizione che non andasse a offendere magari i tuoi gusti personali.
No, ma assolutamente, Alessandro, guarda, ascoltami, innanzitutto è un piacere. Allora, a me, come avrai capito, piace tutto il cinema, però detta tra me e te, amico mio, anch'io preferisco quel cinema che piace tanto a te rispetto a questo è ovvio. Non si può paragonare Visconti o Antonioni a Umberto Lenzi o, che ti devo dire, a Vanzina, ecco, insomma, non è indiscusso questo, quindi non, per carità, non potrei mai essere in disaccordo con te.
E la commedia all'italiana ti piace?
Assolutamente.
I Monicelli, Comencini.
Assolutamente sì, guarda. Assolutamente.
Poi amo molto anche, che ne so, il neorealismo di Rossellini, di Pesica, cinema di impegno civile dei Rovi, dei Petri.
Allora, guarda, sai cosa?
I tre generi portanti a parer mio della nostra migliore cinematografia nel
Alessandro, sai cosa? Magari la prossima volta che mi rinviteranno parleremo proprio di questo, di Rossellini, linee di tutte queste cose che stai dicendo tu, perché poi il grande cinema italiano è quello.
Questo poco ma sicuro.
Questo è poco ma sicuro.
Tanto, a giugno lui, insomma, quando verrai ospite per presentare, insomma, le novità, potremmo anche magari fare una puntata doppia.
A giugno,
e viene anche anche il nostro Alessandro Di
Cozza. Caspita, va bene, quindi
sì, io ormai, tu forse non lo sai, no. Gli radioascoltatori sì, comunque da quando ho iniziato a collaborare con Alex 5 anni fa, ogni anno scendo giù in studio ospite in trasmissione, appunto fisicamente, per fare così il punto della situazione, diciamo così, man mano che pubblico questi libri, insomma.
Certo, ok, bene, benissimo.
Perfetto, okay. Ci sentiamo tra poco, Ale.
Ciao, Ale.
E poi no, devo dire un'ultima cosa, poi a me dispiace perché, per esempio, Tarantino, Rodriguez, Eli Roth,
sì,
proprio io li detesto anche come persone a pelle.
Viva la sincerità!
E viva la sincerità!
I've nothing much to offer. There's nothing much to take. Absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I love you. But the accident begins. With eyes completely open. But never saw the sun. Nothing we can't shake.
absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners.
Grande David Bowie, ragazzi,
sì, questo è un pezzo, non mi ricordo male, 85 86, avevo il 45 giri e l'abbiamo consumato anche insieme, Alessandro, non so se
cavolo, se non lo ricordo.
E c'era anche
quando
il
c'era il vinile, si usava ancora il vinile. Vabbè, a qui ancora
è tornato di moda comunque,
è vero,
cioè, sta ritornando di moda. Ho letto un articolo che forse ritorneranno anche le musicassette.
Ma magari, guarda, il vinile, il vinile già ormai
quelle
diciamo...
ci credo poco, le musicassette, però al vinile sì,
il vinile
sì,
già
ce l'ho, ho riacquistato i dischi, sto riacquistando e diciamo sì, ho visto in giro insomma diverse cose anche in radio. Fortunatamente abbiamo anche tutta l'attrezzatura per suonare anche in vinile, tra l'altro.
Sì, dunque, questa è una domanda, diciamo così, tua, non neanche personale, però hai parlato tutta la puntata del fatto che tu scrivi per un giornale, ok? Vogliamo dire se si può, che giornale è? E
ma certo, volentieri, io scrivo per Notizie Nazionali, che è una piattaforma web abbastanza importante, molto importante, e sono il critico cinematografico di questo quotidiano. Grazie di avermi fatto questa domanda.
No, no, giustamente.
La redazione
giustamente,
te ne sarà sicuramente grata.
È giustissimo, insomma, parlare anche di quello che facevi, anche perché l'hai nominata diverse volte.
Scrivo su questo giornale come critico cinematografico, quindi anche all'amico che con il quale ho interagito prima. Scrivo sia recensioni che trattati, tra cui ho scritto trattati su Tarantino, l'ultimo lavoro, ho scritto qualcosa sulla Shoah dell'altro giorno, su Gillo Pontecorvo e Capò, ho scritto su Monicelli, come ci ricordava prima l'amico Ticozzi, ho scritto su Pasolini e tante altre cose, insomma, voglio dire, non scrivo per questo giornale come critico cinematografico.
A questo punto hai nominato il web, qui sorge o sporge spontanea la domanda, caro Alex, come la mettiamo? No, perché guarda, la prima puntata tutto emozionato,
va di moda e quando vanno di moda gli hashtag, ossia il cancelletto prima della parola che viene detta.
Io sto con Gianluca Ottuso,
esatto, perfetto, quello, per quello che ti
io
riguarda
io sto con Gianluca Ottuso.
La mia è peggio, perché emozionatissimo la prima puntata, Alex mi fa guarda tranquillo, ti aiuto io, stai tranquillo, no, non ti preoccupare, l'ospite è davanti e io la domanda sporge spontanea, cioè invece che sorge spontanea mi è uscito sto sporge spontanea.
Sporge
a quel
bellissimo
punto lui subito l'hashtag, la domanda sporge spontanea.
Sporge spontanea, vabbè, ma lì praticamente hai messo la firma.
Sì, sì,
la
mia, quella ormai ecco.
Sì, sì, no, ma il bello è questo, sporge spontanea.
Hai parlato di web, hai parlato di una rivista, di un giornale web.
Sì.
Quanto il web aiuta il cinema? Nel senso, quanto può influire il successo di un film con, appunto, critiche cinematografiche fatte in web? Quanto il web ha aiutato la diffusione del cinema, la diffusione delle pellicole?
Allora, sicuramente aiuta, perché... tutti ormai siamo consapevoli e conosciamo le potenzialità del web. Al cinema ha fatto un favore da una parte e gli ha spezzato le gambe da quell'altra, perché
come si suole fare,
perché tutti ormai scaricano, ci sono dei siti veri e propri che noi non nomineremo mai qui in radio, che al quale via streaming si può vedere anche il film che sta in sala, e quindi questo è un grave smacco all'industria cinema. Però, a parte i sotterfugi, che tutto sommato ci sono sempre stati, la pirateria è sempre esistita.
Sì, una volta piazzavi la telecamera al cinema.
Ah, una volta piazzavi... Si fa ancora oggi,
sì,
ok.
Sì, sì, con i telefonini addirittura.
Con i telefonini addirittura, anche se, vabbè, lasciamo perdere quello che si fa. Però sicuramente aiuta il cinema. Addirittura, uno dei futuri del cinema... sarà proprio la piattaforma web, basta pensare a Netflix e tante altre che usciranno. È ovvio che io lo dirò sempre questo, nessuna piattaforma web, nessuna televisione, nessuno schermo piatto 4K, per quanto grande, potrà mai potrà mai sostituire il cinema.
Mai.
Il cinema è un luogo, un'arte che non morirà mai, perché non potrà mai essere copiata, equiparata con la stessa valenza, sia per una questione di dimensioni, sia per una questione di emozioni condivise. E dirò di più: ancora oggi, con la tecnologia digitale, non pensate assolutamente che il 4K possa arrivare alla qualità della pellicola, ve lo potete assolutamente scordare. Ritornando a Tarantino, l'ultimo film di Tarantino, Hateful Eight, un gran bel western che ricorda molto i nostri western di genere, è un film tutto girato, perché Tarantino gira solo esclusivamente in pellicola e cerca anche di spiegarla nei suoi film con i segni del proiezionista, le bobine, il montaggio, la messa in macchina sul proiettore, ma tutto girato questo film Hateful Eight in 70 mm con lenti Panavision e con un formato 2.50, che è il cinema scope americano. Voglio dire questo per quelli che ci sentono, voglio dare un consiglio: quando vedete sui DVD o su locandine varie 2.50.1, che è il formato della pellicola, per intenderci, questo vuol dire che per ogni metro d'altezza dello schermo in sala corrispondono 2,35 m, 2,50 m di base dello schermo in sala, e questo è molto importante per la profondità del campo, e Tarantino lo sa.
Pezzo che consiglio di ascoltare fino in fondo, perché questa poi è la long version, sono 7 minuti spesi veramente bene.
Quella che c'era sul vinile di Wish You Were Here.
Vero. Grande Pink Floyd. Beh, sono le 21:21, mancano appunto 9 di quei minuti. Da dedicare ad altri pezzi e ad altre curiosità. Senti, visto che abbiamo parlato di Tarantino, visto che comunque abbiamo parlato di Kill Bill e tutto quanto, di Tarantino qual è il tuo preferito di film?
Ma questa è una domanda da 6 milioni di dollari.
Quello era un film.
Sì, era un telefilm.
Un telefilm, sì. Steve Austin.
Sì. Ah, era lui?
Sì.
Ma tirala. Dovrei dire Pulp Fiction, perché effettivamente devo dire Pulp Fiction. A me piace molto Jackie Brown. Che è il suo terzo film. È un film molto coraggioso, perché Tarantino, per non rimanere, diciamo così, imprigionato, come spesso succede nel mondo dello spettacolo, dal successo eclatante di Pulp Fiction, fece un film diverso, dove l'azione si evinceva più che altro nella serratezza dei dialoghi.
Dove altra caratteristica.
Altra caratteristica di Tarantino, che lui già aveva fatto vedere sia in Pulp Fiction che nelle Iene. Quello è un film che richiama molto un certo cinema di esplosione nera degli anni 70. Alcuni titoli di questo cinema erano Omicidi al Neon, Ispettore sì. Tibbs, Omicidi al Neon con Sidney Poitier, oppure i film con Pangreier. E Pangreier, venere nera di questo tipo di cinema, è la protagonista di Jackie Brown insieme al solito Samuel Jackson e un grandissimo Robert De Niro e tanti altri attori. Il film è bello perché anche questo è sul genere gangster movie, però lui lì affina veramente l'arte di fare cinema e dimostra di saper fare cinema usando il trunk shot, che è una delle sue, diciamo così, manie, ovvero la ripresa dal basso verso l'alto o da dentro al bagagliaio, sempre il solito flashback che lui usa molto anche in Pulp Fiction,
certo.
E anche il triello, che cos'è il triello? È il Mexican standoff, come ha detto lui, che è che praticamente è il tenersi sotto tiro con tre personaggi con arma da fuoco, che ricorda ovviamente il nostro grande Sergio Leone nel Buono, il Brutto e il Cattivo. Sì, quella cosa lì. E quindi mi è piaciuto molto questo film di Tarantino, perché da lì ne rimasi sorpreso quando andai in sala, perché capii veramente che il regista puntava tutto su di sé, facendo capire che sapeva fare il buon cinema anche non usando tutta questa azione, questa truculenza, questo splatter e questo gore. E quello è un film che non ebbe un grosso successo di pubblico, ma guarda caso, come succede spesso nella magia del cinema, un'opera, se buona, nel corso degli anni, tramite passaggi televisivi o comunque rivederlo e rivederlo, acquisisce la sua valenza. Quindi sono molto legato a quel film, Jackie Brown.
Disse Tarantino: o la va o la spacca.
Esatto.
Ho anche il vinile di questo bellissimo pezzo, gran bel pezzo. Beh, che dire, oltre a In the Sky c'è di più, no?
Sì, c'è di più. E le gambe c'è di più.
Esatto, come dice anche il nostro Ticozzi, che ha menzionato anche lui a In the Sky. Senti, ma parlando di vinile, no?
Sì.
Tra i vinili che hai, qual è quello a cui tieni di più?
Altra domanda da 6 milioni di dollari. Ma ho alcune rarità di Hendrix, quindi... Ma questa è una domanda che mi mette in difficoltà, perché te ne dovrei perlomeno una decina, tra cui anche uno di Battisti, che
allora,
è una donna.
Tagliamo la testa al toro. Qual è il tuo preferito, l'artista preferito, quello che tu ti ha sempre fatto compagnia fin da quando eravamo piccoli? E diciamo,
ma nella
quello
musica?
Che... Sì, sì, sì.
Beh, in Italia, in... lo sai benissimo, eh.
Io non avrei la più pallida
idea.
Io gioco
tutto. Io, ragazzi, a me piace la musica a 360 gradi e avrete ascoltato anche i brani che sono stati messi.
A me le donne a 360 gradi, però vabbè.
Beh, quello anche ad angolo giro. Però a me in Italia è sempre piaciuto Celentano e non mi vergogno di dirlo.
No, guarda,
e non mi
non
vergogno,
ci avrei mai pensato.
E non mi vergogno di dirlo. E anche qui si potrebbe parlare
di filmografia.
Di filmografia, esatto.
Perché voglio dire, no?
Guarda,
non temere che ho in serbo per te tanta roba.
Allora,
nel senso che te lo racconto in serbo.
Per quanto riguarda Celentano, basterebbe parlare di Yuppidoo, che è uno dei film più importanti e diciamo un film molto singolare. Non è mai stato fatto un altro film come Yuppidoo, l'unico musical che non si vergogna di essere italiano.
Guarda,
un gran bel film.
Carina anche la canzone Yuppidoo.
Sì,
no?
Assolutamente. Sì.
Ma poi oltre quello, insomma, parliamo di Serafino, che è stato veramente anche
di Pietro Germi. Che sarà sicuramente un...
Tu dici questa?
Questa è la passerella di Yuppidoo con Charlotte Rampling.
Le sa tutte.
Che arriva a Venezia dopo che è scomparsa da anni. Questo è un gran bel film, Yuppidoo. Yuppidoo è vera... Ma a parte la mia passione per Celentano, Yuppidoo, a detta di tutti i grandi critici, è un grande film, perché è un grande film.
Vero, beh, è un grandissimo artista, tra l'altro
sì.
tornato è sempre stato in voga, diciamo, come artista.
Sì.
Poi con Mina stanno facendo qualcosa di veramente spettacolare, stanno continuando a fare qualcosa di
adesso guarda, io consiglio di ascoltare l'ultimo disco di Celentano e Mina, perché è veramente un gran bel disco.
Sì,
ed è primo in classifica da dicembre, quindi un motivo c'è. È un gran bel disco, veramente.
Hanno ripreso un discorso lasciato 20 anni fa in sospeso.
Sì, nel 98, se non mi ricordo.
Sì, che è riuscitissimo come progetto, anche quello lì.
Assolutamente
anche
sì. No, assolutamente. Celentano è il molleggiato nazionale. Il molleggiato nazionale, insomma, un artista 360.
Non c'è grandi. Niente da fare. Allora, per quello che riguarda la puntata, ragazzi, siamo giunti al termine. E
sì.
C'è il tempo dei saluti, insomma. C'è
sì.
Il tempo delle mele. Questo è il tempo dei saluti.
Il tempo delle mele, sì. Allora, approfitto subito, scusami, che io saluto tutti
certo.
Quelli che mi hanno seguito, sono tanti, saluto mezza Napoli, molti parenti ovviamente,
l'altra
la solita mamma, ciao mamma, saluto
un bacione anche a lei che prossimamente vengo su a trovarmi,
saluto Francesco Rufinelli, saluto mio cugino, saluto la famiglia dei miei cugini Marano, tutti tanti e tanti amici di Perugia, di Napoli.
Vincenzo,
Vincenzo mio cugino, grande Enzo,
fagli un saluto in napoletano,
ciao Enzo, sì, troppo bello.
Oh.
E quindi niente.
Fantastico.
E tantissime altre persone che mi hanno seguito, grazie ragazzi.
E ringraziamo anche il nostro Alessandro Ticozzi, il nostro inviato dalla rete.
Assolutamente sì, è stato un piacere Alessandro, sei un grandissimo.
Ti ha mandato la richiesta, aspetta che tu diciamo accetti la
sì.
richiesta.
Vado prima a vedere Suspiria di Dario Argento in 4K, poi quando ritornerò stanotte dopo aver scritto l'articolo, quindi domani sicuramente risponderò a tutte le tue richieste, perché è stato un vero piacere Alessandro.
Naturalmente in chiusura ci ascoltiamo Simple Man, Elias Kaynard, che è qualcosa di unico,
che è un grande pezzone.
Sì.
L'appuntamento
salutiamo anche il nostro Marco Mollichella,
sì.
Quello che riguarda la rubrica di Celtic Tales.
Ti aspettiamo al più presto possibile qua in radio con noi. Intanto Marco, un abbraccione grande. L'appuntamento lo rinnoviamo per tutti quelli che ci seguono come sempre e da sempre per mercoledì prossimo, sempre dalle 20 alle 21.30. www.radiofonica.com è il sito che dovete assolutamente seguire almeno il mercoledì.
Senti, ma in chiusura, no?
Sì.
C'è qualcuno che mi ha chiesto: ma qual è il tuo piatto preferito?
Gli gnocchi.
Quindi la gnocca va bene.
Sempre, va sempre bene.
A mercoledì prossimo. Ciao
ragazzi, andate al cinema. Ciao ragazzi.
Guardate il cinema, non i pirati.